From the conference center at Temple
Square. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio di Melchizedek di Pleasant Grove, nello Utah. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
Fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas Monson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio in molti paesi del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di fratelli del sacerdozio di Melchizedek di Ogden, nello Utah, diretto da Stephen Schank e Derek Furch, con Andrew Answorth all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando Lode all'Altissimo. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Jay Jensen, rilasciato questo pomeriggio quale membro del primo quorum dei 70.
Oh, Our Holy Father,
nostro Santo Padre, chiniamo il capo in preghiera, ti esprimiamo la nostra più profonda ammirazione e la nostra gratitudine, e esprimiamo il nostro amore per il tuo figliolo, per il suo sacrificio espiatorio infinito, e che ha benedetto ogni aspetto della nostra vita. Ti ringraziamo, Padre, per l'amore di tuo figlio e per aver ispirato Joseph a fare questo lavoro negli ultimi giorni. Questa sera ti riveriamo e ti ringraziamo per il sacerdozio e le sacre chiavi del sacerdozio. Siamo grati per la prima presidenza e il quorum dei dodici, i quali detengono tutte le chiavi del regno. Ti preghiamo di benedire Presidente Monson come apostolo anziano mentre presiederà. Mentre siamo riuniti qui questa sera, Padre, in tutto il mondo, ti adoriamo e vogliamo essere insegnati da te. Preghiamo di benedire coloro che parleranno, che insegneranno, che porteranno testimonianza. E ti preghiamo di poter sentire non solo ciò che dicono, ma che lo Spirito Santo possa insegnare ai nostri cuori. Benedici la generazione futura, questi giovani uomini che ti serviranno. Benedici loro e i loro genitori con questo grande potere del sacerdozio, che possa essere sacro per loro e mantenerli sul giusto cammino. E diciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now favor... Ora il coro canterà Come vi ho amati. Dopo il coro ascolteremo l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dal vescovo Gary Stevenson, vescovo presidente della Chiesa, e dall'anziano Anthony Perkins, dei 70.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Grazie, fratelli, per quell'inno magnifico. Negli ultimi anni è stato detto e scritto molto sulle sfide degli uomini e dei ragazzi. Per esempio, una selezione di alcuni titoli di libri include Why There Are No Good Men Left? Perché non ci sono più bravi uomini? La sconfitta dei ragazzi, la fine degli uomini, perché i ragazzi falliscono e diventare uomini. È interessante notare che la maggior parte di questi sia stata scritta da donne. In ogni caso, un filo conduttore comune a queste analisi è che in molte società odierne gli uomini ricevono dei segnali confusi e contrastanti riguardo al loro ruolo e al loro valore all'interno della società. L'autore di Manning Up, Diventare Uomini, ha definito la questione con queste parole. È da sempre una regola quasi universale tra le civiltà che mentre le ragazze diventavano donne semplicemente raggiungendo la maturità fisica, i ragazzi invece dovevano superare una prova. Essi dovevano dimostrare coraggio, prodezza fisica o padronanza delle abilità richieste. L'obiettivo era dare prova della loro competenza nel saper proteggere le donne e i bambini. Questo era da sempre il loro principale ruolo sociale. Per contro, al giorno d'oggi, con le donne che avanzano in un'economia progredita, le figure del marito e del padre che mantengono la famiglia sono diventate ormai un optional, e le qualità caratteriali che gli uomini dovevano possedere per ricoprire il loro ruolo, ossia la forza d'animo, lo stoicismo, il coraggio, la fedeltà, sono ormai dei valori obsoleti e anche un po' imbarazzanti. Nel loro zelo di promuovere opportunità per le donne, cose che noi elogiamo, alcune persone finiscono con il denigrare gli uomini e il loro contributo alla società. Sembra che tali individui pensino che la vita sia una competizione tra maschi e femmine, che uno debba dominare sull'altro e che adesso è arrivato il momento delle donne. Qualcuno sostiene che l'importante è fare carriera, mentre invece sposarsi e avere figli sono o dovrebbero essere delle scelte facoltative. Perciò, a che servono gli uomini? In troppi film hollywoodiani, nei programmi televisivi e via cavo, e perfino negli spot pubblicitari, gli uomini sono ritratti come degli incompetenti, degli immaturi o degli egocentrici. Questo indebolimento culturale della mascolinità sta avendo un effetto dannoso sulla società. Per esempio, negli Stati Uniti, si riporta che oggi le ragazze superano i ragazzi ad ogni livello, dalla scuola elementare fino alla laurea. Alla fine della scuola media, per esempio, solo il 20% dei ragazzi è competente nella scrittura e il 24% competente nella lettura. Nel frattempo, i risultati che i ragazzi hanno ottenuto ai test d'ammissione all'università nel 2011 sono stati i peggiori degli ultimi 40 anni. I ragazzi hanno il 30% in più di probabilità rispetto alle ragazze di abbandonare gli studi durante la scuola secondaria e l'università. Si prevede che prima del 2016 le donne acquisiranno il 60% delle lauree di primo livello, il 63% delle specializzazioni e il 54% dei dottorati. Due terzi degli studenti che seguono un programma di recupero dei debiti scolastici sono ragazzi. Alcuni uomini e giovani uomini hanno preso questi segnali negativi come delle scuse per evitare le responsabilità e non crescere mai veramente. Spiegando la questione con un'osservazione che troppo spesso descrive la realtà dei fatti, un professore universitario ha detto: «I ragazzi entrano in classe con il cappellino da baseball girato all'indietro e con delle scuse patetiche tipo «il programma di scrittura del PC mi ha mangiato i compiti». Nel frattempo le ragazze invece controllano la loro agenda e chiedono lettere di presentazione per entrare alla facoltà di legge. Una critica cinematografica ha espresso un'opinione piuttosto cinica, affermando che quello che ci aspettiamo da un uomo, se siamo fortunate, se scegliamo di avere un compagno, è che egli sia solo quello, un semplice compagno. Qualcuno che se ne stia nel suo spazio, rispettando anche il fatto che noi ce ne stiamo nel nostro. Fratelli, per noi le cose non possono andare così. Come uomini del sacerdozio, abbiamo un ruolo essenziale da ricoprire all'interno della società, a casa e in chiesa. Ma dobbiamo essere uomini di cui le donne possano fidarsi, di cui i bambini possano fidarsi e di cui Dio possa fidarsi. All'interno della Chiesa e del Regno di Dio in questi ultimi giorni non possiamo permetterci di avere dei ragazzi e degli uomini che vanno alla deriva. Non possiamo permetterci dei giovani uomini che manchino di autodisciplina e che vivano solo per divertirsi. Non possiamo permetterci dei giovani adulti che non stiano andando da nessuna parte nella vita, che non abbiano una seria intenzione di mettere su famiglia e di dare un reale contributo a questo mondo. Non possiamo permetterci mariti e padri che non riescano a fornire una guida spirituale nelle loro case. Non possiamo permetterci che coloro che detengono ed esercitano il santo sacerdozio secondo l'ordine del Figlio di Dio sprechino le loro forze con la pornografia o passino la loro vita nel mondo virtuale del ciberspazio, essendo ironicamente del mondo ma non del mondo. Fratelli, abbiamo del lavoro da fare. Giovani uomini, dovete andare bene a scuola e poi continuare i vostri studi oltre la scuola superiore. Alcuni di voi vorranno intraprendere gli studi universitari o una carriera nel mondo degli affari, nell'agricoltura, nel governo o in altre professioni. Alcuni eccelleranno nell'arte, nella musica o nel mondo dello spettacolo. Altri vorranno imparare un mestiere. Nel corso degli anni ho richiesto l'intervento di molti artigiani affinché lavorassero su progetti di ristrutturazione e di riparazione della mia casa. Ho potuto ammirare l'abilità di questi uomini e la loro propensione al duro lavoro. Tra di loro vi erano carpentieri, elettricisti, idraulici, imbianchini, posatori di piastrelle, di moquette, riparatori di tetti. È essenziale che diventiate esperti in qualsiasi tipo di vocazione sceglierete di intraprendere, in modo tale da poter provvedere a una famiglia e da poter dare il vostro contributo per migliorare la vostra comunità e il vostro paese. Di recente ho visto un video che mostrava la giornata tipo di un giovane 14enne in India. Si sveglia presto la mattina e fa due lavori che gli occupano molte ore, prima e dopo la scuola, 6 giorni e mezzo alla settimana. I suoi guadagni rappresentano una parte sostanziale di ciò che serve per il sostentamento della sua famiglia. Corre a casa dopo il suo secondo lavoro sulla sua vecchia bicicletta e in qualche modo riesce a dedicare alcune ore streminzite ai compiti, prima di buttarsi a letto sul pavimento tra i suoi fratelli che già dormono, intorno alle 22.30 o alle 23. Nonostante io non l'abbia mai incontrato, sono fiero di lui, per via della sua diligenza e del suo coraggio. Questo ragazzo sta facendo veramente del suo meglio con le poche risorse e opportunità che ha a disposizione, essendo così una benedizione per la sua famiglia. Non ho alcun dubbio che crescendo questo ragazzo sarà una forza positiva per gli altri. E così a tutti coloro che mi stanno ascoltando, ovunque vi raggiunga questo messaggio, vorrei dire ciò che Geova disse a Giosuè. Sii forte e fatti animo. Rincuoratevi e preparatevi al meglio delle vostre possibilità, a prescindere dalle vostre circostanze. A voi che siete già uomini adulti, padri, adulti non sposati, dirigenti, insegnanti familiari, siate dei degni modelli da imitare, aiutate i ragazzi della nuova generazione a diventare degli uomini. Preparatevi a essere buoni mariti e buoni padri. Preparatevi a essere buoni cittadini, attivi nella società. Preparatevi a servire il Signore a cui appartiene il sacerdozio che detenete. Ovunque voi siate, il vostro Padre Celeste si ricorda di voi. Non siete soli. Voi avete il sacerdozio e il dono dello Spirito Santo. Se continuerete a lavorare e obbedire ai Suoi comandamenti, ci saranno delle opportunità in serbo per voi in futuro. Di tutti i posti in cui si possa aver bisogno di voi, il vostro quorum del sacerdozio è uno di quelli più importanti. Noi abbiamo bisogno di quorum che siano qualcosa di più di una classe domenicale. Abbiamo bisogno di dirigenti di quorum che siano concentrati a svolgere l'opera del Signore, a sostenere i membri del quorum e le loro famiglie, a raggiungere dei risultati positivi nella vita di coloro che sono la portata. Pensate al lavoro missionario. Giovani uomini, non avete tempo da perdere. È urgente che voi vi prepariate meglio e quanto prima. Non potete aspettare di fare sul serio solo a 17 o 18 anni. I quorum del sacerdozio di Aaron possono aiutare i loro membri a comprendere il giuramento e l'alleanza del sacerdozio e a prepararsi per l'ordinazione ad anziani. Possono aiutarli a comprendere, a essere pronti per le ordinanze del Tempio e per servire delle missioni con successo. I quorum del sacerdozio di Melchisedec possono aiutare i genitori a preparare dei missionari che andranno sul campo di missione totalmente dediti al lavoro da svolgere. E in ogni ramo e rione, questi stessi quorum possono portare avanti un'efficace collaborazione con i missionari a tempo pieno che stanno servendo in quell'area. Un altro lavoro collegato a quest'ultimo e che poggia principalmente sulle spalle del sacerdozio è la chiamata del Salvatore, echeggiata dal presidente Thomas Monson, a soccorrere coloro che si sono allontanati dalla Chiesa o che ne sono insoddisfatti per qualche motivo. Abbiamo avuto un successo meraviglioso in questa iniziativa, incluso un eccellente lavoro svolto dai giovani uomini. Un quorum del sacerdozio di Aaron e del rione spagnolo di Rio Grande ad Albuquerque, nel New Mexico, si è riunito in consiglio per sapere di chi poteva riattivare, e poi i ragazzi in gruppo sono andati a visitare ciascuno di questi giovani. Uno ha detto: «Non sapevo che così tante persone volessero che andassi in chiesa con loro, perciò ora voglio andare in chiesa». Quando i membri del quorum hanno visitato e invitato un giovane uomo a tornare in chiesa, gli hanno chiesto di tornarci con loro quando l'avrebbero visitato la prossima volta, ed egli lo ha fatto. Non lo stavano solo invitando ad andare in chiesa la settimana seguente, lo stavano già rendendo parte del loro quorum. Un'altra responsabilità sacerdotale, impegnativa ma stimolante, sono la genealogia e il lavoro di tempio. A breve riceverete una lettera dalla prima presidenza che ci offre una visione più alta e ci incita a partecipare a quest'opera. Molti più uomini e ragazzi che sono meno attivi o perfino sconosciuti hanno bisogno di essere preparati alle ordinazioni del sacerdozio. Inoltre, i nostri quorum formano una fratellanza di mutuo sostegno. Il presidente Gordon Binkley una volta disse: «Miei cari fratelli, meraviglioso sarà quel giorno in cui i quorum del sacerdozio saranno un'ancora di forza per ogni suo membro, quando ogni uomo che ne fa parte potrà dire con sicurezza: sono membro di un quorum del sacerdozio della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Sono pronto ad aiutare i miei fratelli in tutte le loro necessità, come sono fiducioso che essi sono pronti a fare lo stesso per me. Lavorando insieme cresceremo spiritualmente quali figli dell'alleanza di Dio. Lavorando insieme potremo affrontare senza imbarazzo e senza timore ogni vento d'avversità che possa soffiare contro di noi, sia delle avversità economiche che sociali o spirituali. Nei momenti di difficoltà economiche, una principale necessità potrebbe essere il lavoro. Un vecchio opuscolo della Chiesa affermava che un uomo senza lavoro ha una particolare importanza per la Chiesa, perché privato di ciò che gli spetta, egli è sotto processo, come lo era Giobbe, per la sua integrità. Mentre i giorni diventano settimane, poi mesi e perfino anni di avversità, la ferita si fa sempre più profonda. La Chiesa non può sperare di salvare un uomo la domenica se durante la settimana assiste noncurante alla crocifissione della sua anima. Nell'aprile del 2009, Richard Egli, che allora era consigliere nel Vescovato Presidente, raccontò la storia di un quorum esemplare che si era mobilitato per assistere un suo membro che aveva perso il lavoro. Phil Sauto di Centerville, nello Utah, è l'emblema di ciò che i dirigenti, un quorum del sacerdozio, possono realizzare. Phil era membro di un quorum degli anziani e lavorava come meccanico in un'officina della zona. Sfortunatamente l'officina dove lavorava Phil ebbe problemi finanziari e dovette fare a meno di lui. Egli fu devastato dagli eventi. Quando seppe che Phil aveva perso il lavoro, il suo vescovo, Leon Olsen, e la presidenza del quorum degli anziani considerarono attentamente i modi in cui avrebbero potuto aiutare Phil a rimettersi in piedi. Dopotutto faceva parte del loro quorum e aveva bisogno di aiuto. Conclusero che Phil aveva le capacità per gestire un'attività in proprio. Uno dei membri del quorum offrì di mettere a disposizione una vecchia stalla che poteva fungere da officina. Altri membri del quorum avrebbero potuto aiutare a mettere insieme gli attrezzi e le cose necessarie per attrezzare l'officina. Quasi tutti nel quorum avrebbero potuto aiutare almeno a ripulire la vecchia stalla. Ne parlarono con Phil e poi presentarono il piano ai membri del loro quorum. La stalla fu ripulita e messa a posto, furono trovati gli attrezzi e tutto fu messo in ordine. Phil Sauto fu un successo e in seguito si trasferì in una sede migliore e permanente. Tutto perché i fratelli del suo quorum offrirono aiuto in un momento di crisi. Naturalmente, come è stato ripetuto dai profeti negli anni, il lavoro più importante del Signore che saremo mai chiamati a fare sarà svolto entro le pareti della nostra casa. Abbiamo molto da fare per rafforzare il matrimonio all'interno di società che banalizzano sempre più la sua importanza e rifiutano i suoi scopi. Abbiamo molto da fare per insegnare ai nostri figli a pregare e a camminare rettamente dinanzi al Signore. Il nostro compito non è altro che aiutare i nostri figli a sperimentare quel potente mutamento di cuore o conversione verso il Signore di cui si parla così eloquentemente nel Libro di Mormon. Insieme alla società di soccorso, i quorum del sacerdozio possono insegnare ai genitori come poter aiutare i loro figli a realizzare una tale conversione. Ed essi possono fornire le benedizioni del sacerdozio alle famiglie con un solo genitore. Fratelli, potete avere successo. Concentratevi sui risultati piuttosto che su sembrare indaffarati. Assicuratevi che i vostri sforzi stiano portando frutto, altrimenti cambiate ciò che state facendo o il modo in cui lo state facendo. Non accontentatevi di dire, ho fatto tutti i passi richiesti, ma non è successo niente. Seguite l'esempio di Thomas Monson quando era vescovo e trovate la via. Il Signore vi aiuterà. Forse non sapete bene quello che dovete fare o dire. Iniziate e basta, cominciate ad agire e il Signore vi assicura che una porta utile si aprirà per voi. Cominciate a parlare ed Egli vi promette che non sarete confusi dinanzi agli uomini, poiché vi sarà dato nell'ora stessa, sì, nel momento stesso, ciò che dovrete dire. La Chiesa, il mondo e le donne sono alla ricerca di uomini veri, che abbiano delle capacità e dei talenti e che si stiano sforzando di svilupparli. Uomini che difendano ciò che è giusto, che non abbiano paura del sacrificio, che siano disposti a lavorare, che aiutino gli altri a raggiungere la felicità e la salvezza. Essi stanno gridando, alzatevi, o uomini di Dio, che Dio ci aiuti a farlo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Stasera mi sento particolarmente benedetto nel poter parlare come vescovo ai giovani uomini, detentori del sacerdozio di Aronne, riuniti in tutto il mondo per questa riunione generale del sacerdozio. Condividerò con voi la storia del Libro di Mormon che narra di Elaman e dei suoi 2000 guerrieri. Questo racconto scritturale getta luce sul carattere di quei giovani d'un tempo e darà ispirazione a voi, giovani degli ultimi giorni. Cito uno dei miei versetti preferiti. Ed erano tutti giovani, ed erano molto valorosi per il loro coraggio ed anche per la loro forza e intraprendenza. Ma ecco, ciò non era tutto. Erano uomini che in ogni occasione erano fedeli. Coraggio, forza, intraprendenza e verità. Che caratteristiche ammirevoli. Vorrei concentrarmi sulla prima caratteristica che li descrive, valorosi per il loro coraggio. Per me queste parole esprimono la convinzione che avevano questi giovani di fare ciò che è giusto, o come dice Alma, di stare come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni luogo. Questi 2000 guerrieri ebbero innumerevoli occasioni di dimostrare il loro coraggio. Anche ognuno di voi avrà nella vita momenti cruciali che richiederanno coraggio. Un mio amico, John, mi ha raccontato uno di questi momenti della sua vita. Alcuni anni fa, John fu ammesso a una prestigiosa università giapponese, all'interno di un programma accademico internazionale assieme a molti altri studenti brillanti provenienti da tutto il mondo. Alcuni si erano iscritti nella speranza di approfondire la comprensione della cultura e della lingua, altri consideravano l'esperienza un trampolino di lancio per una professione e un impiego in Giappone, ma tutti avevano lasciato casa per studiare in un paese straniero. Poco dopo l'arrivo di John, si sparse tra la comunità degli studenti la notizia di una festa che si sarebbe tenuta sul tetto di un'abitazione privata. Quella sera John e due suoi amici si recarono all'indirizzo che era stato comunicato. Dopo aver preso l'ascensore fino all'ultimo piano del palazzo, John e i suoi amici imboccarono l'unica scala stretta che portava al tetto e cominciarono a socializzare con gli altri. Nel corso della serata l'atmosfera cambiò. Il rumore, il volume della musica e l'alcol aumentarono, come pure il disagio di John. Poi, improvvisamente, qualcuno iniziò a far disporre gli studenti in un ampio cerchio allo scopo di condividere sigarette di marijuana. John fece una smorfia e informò subito i suoi due amici che era tempo di andare. Quasi prendendoli in giro, uno di loro replicò, «John, è facile!» Siamo nel cerchio e quando è il nostro turno la passiamo senza fumare. Così non dobbiamo metterci in imbarazzo davanti a tutti andandocene via. Sembrava una cosa facile per John, ma non giusta. John sapeva di dover dire apertamente le sue intenzioni e agire. In un attimo chiamò a raccolta il suo coraggio e disse loro che potevano fare quello che volevano, ma che lui se ne sarebbe andato. Un amico decise di rimanere e si unì al cerchio, l'altro seguì malvolentieri John, giù per le scale fino all'ascensore. Con molta sorpresa da parte loro, quando si aprirono le porte dell'ascensore, uscirono dei poliziotti giapponesi che corsero su per le scale fino al tetto. John e il suo amico entrarono nell'ascensore e se ne andarono. Quando la polizia comparve in cima alle scale, gli studenti gettarono rapidamente la droga giù dal tetto in modo da non essere colti in flagrante. Dopo aver bloccato le scale, tuttavia, gli agenti fecero allineare tutti sul tetto e chiesero a ciascuno studente di portare le mani avanti. Gli agenti poi percorsero la fila, annusando attentamente il pollice e l'indice di ognuno. Tutti coloro che avevano tenuto in mano la marijuana, che l'avessero fumata oppure no, furono ritenuti colpevoli e ci furono gravi conseguenze. Quasi senza eccezione, gli studenti che erano rimasti sul tetto furono espulsi dalle rispettive università e coloro che furono condannati di un crimine furono molto probabilmente espulsi dal Giappone. I sogni di istruzione, gli anni di preparazione e la possibilità di un impiego futuro in Giappone si infransero in un istante. Ora, voglio dirvi cosa successe a questi tre amici. Quello che restò sul tetto fu espulso dall'università in Giappone, per entrare nella quale aveva faticato molto, e dovette tornare a casa. L'amico che quella sera lasciò la festa con John terminò gli studi in Giappone, per poi conseguire delle lauree in due università di primo ordine negli Stati Uniti. La sua carriera lo ha riportato in Asia, dove ha riscosso grandissimo successo professionale. È tuttora grato per l'esempio di coraggio di John. Quanto a John, le conseguenze della sua vita sono state incommensurabili. Il periodo trascorso in Giappone quell'anno lo ha portato a un matrimonio felice e alla successiva nascita di due figli. È stato un uomo d'affari di successo e recentemente è diventato professore presso un'università giapponese. Immaginate quanto sarebbe stata diversa la sua vita se non avesse avuto il coraggio di lasciare la festa quella sera importante in Giappone. Giovani, ci saranno momenti in cui voi, come John, dovrete dimostrare chiaramente il vostro coraggio retto ai vostri coetanei, con la possibile conseguenza di presa in giro e imbarazzo. Inoltre, nel vostro mondo, i contrasti con l'avversario si combatteranno anche su un campo di battaglia silenzioso e solitario davanti a uno schermo. La tecnologia, con i suoi notevoli vantaggi, porta anche sfide sconosciute alle generazioni che vi hanno preceduto. Un recente sondaggio nazionale ha rivelato che gli adolescenti di oggi sono tentati a livelli allarmanti, non solo ogni giorno a scuola, ma anche su internet. Ha svelato che gli adolescenti che erano stati esposti a immagini di consumo di alcol o droga nelle reti sociali avevano avuto da 3 a 4 volte più probabilità di farne uso. Commentando questo sondaggio, un ex ministro degli Stati Uniti ha affermato: il sondaggio di quest'anno rivela una nuova forma di potente pressione sociale, la pressione sociale digitale. La pressione sociale digitale va oltre gli amici e i ragazzi che si frequentano. Invade la casa e la camera del ragazzo tramite internet. La dimostrazione di coraggio retto spesso è sottile quanto fare o non fare un click. Ai missionari viene insegnato predicare il mio Vangelo. Ciò che scegli di pensare e fare quando sei solo e credi che nessuno ti stia osservando è un buon metro della tua virtù. Siate coraggiosi, siate forti, state in luoghi santi e non fatevi rimuovere. Giovani, vi prometto che il Signore vi darà potere, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza. Vi ricompenserà per il vostro coraggio e il vostro comportamento retto con felicità e gioia. Tale coraggio sarà un risultato della vostra fede in Gesù Cristo e nella sua espiazione, delle vostre preghiere e dell'obbedienza ai comandamenti. Il presidente Eneldon Turner dichiarò: Un solo giovane in una scuola può esercitare una possente influenza benefica. Un solo giovane in una squadra di calcio, al circolo o al lavoro può compiere una grande opera benefica. Se mette in pratica il Vangelo, onora il suo sacerdozio e si mette dalla parte del giusto. Spesso sarete oggetto di critiche, sarete messi in ridicolo anche da coloro che credono come voi credete, anche se possono rispettarvi per il modo in cui vi comportate. Ma ricordate anche che il Salvatore fu tormentato, messo in ridicolo e alla fine crocifisso perché non volle allontanarsi dalle proprie convinzioni. Vi siete mai fermati a pensare a che cosa sarebbe accaduto se si fosse scoraggiato e avesse detto «a che serve?» e avesse abbandonato la sua missione? Vogliamo essere rinunciatari o vogliamo invece essere chiamati servitori coraggiosi a dispetto di tutta l'opposizione e dei mali del mondo? Abbiamo il coraggio di levarci e di essere contati tra i veri e devoti seguaci di Cristo? Vi esorto a qualificarvi come fecero i 2000 giovani guerrieri, dimostrandosi valorosi per il loro coraggio come degni detentori del sacerdozio. Ricordate, quello che fate, dove andate e cosa guardate determineranno chi diventerete, chi volete diventare. Diventate un diacono degno, un insegnante degno, un sacerdote degno. Fissate la meta di essere degni ora di entrare nel Tempio e di essere degni di ricevere la vostra prossima ordinanza alla giusta età e alla fine di ricevere il sacerdozio di Melchisedec. Questo è un cammino di rettitudine che richiama l'aiuto divino. Il Signore ha dichiarato, perciò nelle sue ordinanze il potere della divinità è manifesto. I genitori, i dirigenti del sacerdozio e le priorità profetiche che si trovano in dovere verso Dio e per la forza della gioventù vi guideranno lungo il cammino. Di recente il presidente Thomas Monson ha dato questo consiglio. Per scegliere saggiamente dobbiamo avere il coraggio di dire no e il coraggio di dire sì. Vi invito a prendere ora una decisione ferma e a non deviare dal corso che ci porterà al raggiungimento del nostro obiettivo, la vita eterna con il nostro Padre nei cieli. Proprio come i 2000 guerrieri risposero al grido di battaglia del loro condottiero Elaman e schierarono il loro coraggio valoroso, anche voi potete fare altrettanto seguendo il profeta condottiero, il presidente Thomas Monson. Miei giovani detentori del sacerdozio di Aronne, concludendo offro la mia testimonianza di Dio Padre e di Gesù Cristo e le parole di Joseph Smith. Fratelli, non persevereremo in una così grande causa? Andate avanti, non indietro. Coraggio, fratelli, e avanti, avanti, fino alla vittoria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
When I was a young man, our family would drive over America's Rocky Mountains. Quando ero un ragazzino, per far visita ai nonni, la nostra famiglia attraversava in auto le montagne rocciose americane. La strada cominciava fra distese di artemisia, saliva sui ripidi versanti ricoperti di pini e infine emergeva tra boschi di pioppi e prati di alta montagna, da dove si vedeva praticamente tutto. Tuttavia, quel percorso meraviglioso non era completamente sicuro. Quasi tutta l'autostrada era scavata sul ripido lato della montagna. Per proteggere i viaggiatori, i costruttori avevano messo parapetti e avevano installato cartelli che dicevano «Attenzione, caduta massi». Notammo ragioni sufficienti per quegli avvertimenti. C'erano rocce e massi disseminati lungo il letto del fiume molto al di sotto della strada. Ogni tanto si vedeva un'auto accartocciata sul fondo del burrone, una tragica testimonianza di automobilisti disattenti. Fratelli, ognuno di noi ha fatto o farà presto il giuramento dell'alleanza del sacerdozio di Melchisedec. Tale alleanza comprende il viaggio glorioso che inizia ricevendo il sacerdozio minore e quello maggiore, continua grazie al servire diligentemente nei nostri incarichi e scala la vetta in eterno verso le più grandi benedizioni di Dio, finché riceviamo tutto quello che il Padre ha. Il saggio progettista di questa strada celeste ha posto segnali di avvertimento per il nostro viaggio. Il giuramento e l'alleanza del sacerdozio contengono il seguente avvertimento che induce a un esame di coscienza. Ed ora vi do il comandamento di badare a voi stessi. Perché Dio dovrebbe comandarci di stare attenti? Egli sa che Satana è un essere reale che cerca di trascinare la nostra anima nell'abisso di infelicità. Dio sa che anche nei detentori del sacerdozio si nasconde l'uomo naturale, propenso a errare.
Pertanto i profeti ci invitano a spogliarci del vecchio uomo e rivestirci di Cristo mediante la fede, il pentimento, le ordinanze di salvezza, vivendo il Vangelo ogni giorno. Mentre sale su per il sentiero del sacerdozio, ogni ragazzo o uomo può essere trascinato giù se non sta attento. Siete rimasti sorpresi o rattristati dall'inaspettata caduta di un giovane eccezionale appena tornato dalla missione, di un dirigente del sacerdozio rispettato o di un parente a voi caro? La storia di Davide nell'Antico Testamento è un tragico esempio del potere del sacerdozio sciupato. Benché da giovane avesse sconfitto Golia e fosse stato retto per decenni, questo profeta re era ancora spiritualmente vulnerabile. Nel momento cruciale in cui dal suo tetto vide Bathsheba che stava facendo il bagno, nessun bagnino morale era accanto a lui per urlargli: «Attento, Davide, non essere sciocco». Il non badare a se stesso e il non agire secondo i suggerimenti dello Spirito gli fecero perdere la sua famiglia eterna. Fratelli, se persino il potente Davide può essere spazzato via dal sentiero che porta all'esaltazione, come possiamo noi evitare una fine simile? I parapetti gemelli, rappresentati dalla conversione personale profonda e dai rapporti familiari forti, contribuiscono a mantenerci sulla tua strada del cielo. Sapendolo, Satana piazza ostacoli sul sentiero del sacerdozio per distruggere la conversione e annientare la famiglia. Fortunatamente Gesù Cristo e i suoi profeti hanno sistemato segnali di avvertimento lungo la via. Essi ci mettono costantemente in guardia dall'orgoglio che annienta la conversione e dai peccati che distruggono la famiglia, come l'ira, la cupidigia e la concupiscenza. Molto tempo fa Mosè consigliò: guardati dal dimenticare l'Eterno. Nel nostro mondo, che procede a grandi passi ed è saturo di intrattenimenti, gli uomini dimenticano il Signore, commettono l'iniquità e si lasciano sviare dal maligno ancora troppo rapidamente. Per restare al sicuro sul sentiero del sacerdozio, tra le frane della tentazione, ricordo a tutti noi i sei principi fondamentali che rendono più intensa la conversione e rafforzano la famiglia. Primo, pregare per sempre apre le porte all'aiuto divino per vincere Satana. Ogni volta che Gesù avverte i detentori del sacerdozio dicendo «Fate attenzione poiché Satana desidera avvagliarvi», egli prescrive la preghiera come antidoto alla tentazione. Il presidente Thomas Monson ha insegnato: «Se alcuni di noi hanno avuto qualche difficoltà a pregare regolarmente, non vi è tempo migliore per iniziare di adesso. L'uomo non è mai stato grande come quando è in ginocchio». Secondo, studiare le scritture antiche e moderne ci mette in comunicazione con Dio. Il Signore ha messo in guardia i membri della Chiesa di fare attenzione a come giudicano i profeti, per timore che siano considerati cosa da poco e in tal modo essi siano posti sotto condanna, inciampino e cadano. Per evitare questa condanna solenne dobbiamo leggere le scritture diligentemente, insieme alle riviste della Chiesa e ai siti internet che ci permettono di essere consigliati in maniera diretta e personale dal profeta eletto del Signore. Terzo, prendere parte alle ordinanze degnamente ci prepara a prendere lo Spirito Santo come nostra guida. Quando il Signore avvertì dicendo «Fate attenzione per timore di essere ingannati», egli promise che non lo saremmo stati se avessimo cercato ardentemente i doni migliori dello Spirito. Prendere parte degnamente al sacramento ogni settimana qualifica i membri a poter avere sempre con sé il suo Spirito. Nel culto che rendiamo al Tempio possiamo ricevere una pienezza dello Spirito Santo. Quarto, mostrare amore sincero è il fulcro della conversione personale e dei rapporti familiari. Il re Beniamino consigliò: «Badate che non sorgano contese fra voi». Non dimenticate mai che Satana è il padre delle contese e cerca di far sì che i membri della famiglia lottino e litigano. Fratelli, se maltrattiamo un componente della nostra famiglia emotivamente, verbalmente o fisicamente, allora perdiamo il potere del sacerdozio. Scegliete di dominare la rabbia. I familiari dovrebbero udire benedizioni uscire dalla nostra bocca, non imprecazioni. Dobbiamo influenzare gli altri soltanto tramite la persuasione, la longanimità, la gentilezza, la mitezza, l'amore non finto, la benevolenza e la carità. Quinto, obbedire alla legge della decima è un elemento essenziale della fede e dell'unità familiare. Poiché Satana usa la cupidigia e la ricerca dei beni materiali per allontanare le famiglie dal sentiero celeste, Gesù ha ammonito di guardarci dalla cupidigia. Possiamo evitare la cupidigia quando pianifichiamo le nostre entrate, paghiamo una decima onesta e un'offerta di digiuno generosa, pianifichiamo le spese necessarie, evitiamo i debiti non necessari, risparmiamo per le necessità future e diventiamo autosufficienti materialmente. La promessa che Dio ci fa è: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Sesto, vivere pienamente la legge di castità ci fa sentire a nostro agio alla presenza di Dio con lo Spirito Santo come nostro compagno costante. Satana sta attaccando la virtù e il matrimonio con una valanga di oscenità. Quando il Signore mise in guardia gli adulteri di fare attenzione e pentirsi rapidamente, la sua definizione si estese oltre l'atto fisico di adulterio fino ai pensieri impuri che lo precedono. I profeti e gli apostoli moderni hanno parlato spesso e chiaramente della piaga della pornografia. Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò: «La pornografia è come una tempesta che infuria, distruggendo persone e famiglie, devastando ciò che una volta era sano e bello. È giunto il momento, per chiunque di noi ne sia coinvolto, di sottrarsi a questo male». Se siete tentati di violare la legge di castità in qualsiasi forma, seguite l'esempio di Giuseppe d'Egitto, che fuggì fuori. Questi sei principi fondamentali aiutano i detentori del sacerdozio a continuare in sicurezza sull'autostrada celeste, tra i parapetti spirituali della conversione personale e delle relazioni familiari. Giovani uomini, l'obbedienza a questi principi vi preparerà per le alleanze del Tempio, per il servizio missionario a tempo pieno e per il matrimonio eterno. Mariti e padri, vivere questi principi vi qualificherà per presiedere in casa vostra con rettitudine e a servire come dirigente spirituale della vostra famiglia, con la vostra moglie come socio alla pari. Il corso del sacerdozio è un viaggio pieno di gioia. Tornando alle mie esperienze di quando ero ragazzo, ne ricordo una. Ricordo un'avventura mentre attraversavamo le montagne rocciose. Dopo aver superato un cartello con su scritto «Attenzione, caduta massi», mio padre notò ciottoli e piccoli sassi che cadevano sul manto stradale davanti a noi. Rallentò fin quasi a fermarsi, proprio quando un masso grande quanto un pallone da basket ci rotolò di fianco. Prima di continuare, papà aspettò che la frana cessasse. E il fatto che mio padre fosse sempre attento e reagisse subito assicurò che la mia famiglia arrivasse salva a destinazione. Fratelli, Satana cerca di distruggere le anime degli uomini. Se la vostra anima è alla deriva, sul bordo di una scogliera spirituale, fermatevi adesso prima di cadere e ritornate sul sentiero. Se pensate che la vostra anima giaccia accartocciata in fondo a un burrone, invece che in alto sul sentiero del sacerdozio, perché non avete prestato attenzione ai segnali di avvertimento e avete peccato, attesto che grazie al pentimento sincero e al potere del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, potete essere elevati e tornare sulla tua strada celeste di Dio. Gesù insegnò: guardatevi dall'ipocrisia, se non siete degni di esercitare il sacerdozio, incontratevi con il vostro vescovo, che può aiutarvi a pentirvi. Fatevi coraggio, perché sebbene il Salvatore affermi «badate e astenetevi dal peccare», egli ha altresì promesso: «Io il Signore vi perdono, andate e non peccate più». Invito ogni ragazzo e ogni uomo a rimanere sul sentiero del sacerdozio, rendendo più intensa la sua conversione, rafforzando la sua famiglia. La preghiera, le scritture, le ordinanze rendono più intensa la conversione. L'amore, la decima e la castità rafforzano la famiglia. Evitate la tragedia rispettando i segnali di avvertimento spirituali posti lungo la via da Dio e dai profeti. Cercate di seguire l'esempio perfetto di Gesù Cristo, che soffrì tentazioni, ma non vi prestò attenzione. Prometto che se gli uomini osservano l'alleanza del sacerdozio di badare a se stessi, noi e le nostre rispettive famiglie possiamo avere la sicurezza di arrivare salvi alla nostra destinazione esaltata nel Regno Celeste. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Il coro e la congregazione canteranno ora insieme «Guidaci, o grande Geova». Dopo l'inno sarà mio onore parlarvi. Dopodiché ascolteremo il presidente Henry Eyring, primo consigliere della prima presidenza.
Molti anni fa, io e un paio di altri capitani di aerei decidemmo di realizzare il sogno che avevamo fin da giovani, di restaurare un vecchio aeroplano. Insieme acquistammo un malandato Piper Cub del 1938 e iniziammo a lavorare per riportarlo alla forma originale. Il progetto richiedeva passione. Per me aveva un significato particolare perché da giovane avevo imparato a volare su un aereo simile. Questo tipo di aereo fu costruito per la prima volta soltanto 35 anni dopo il famoso volo dei fratelli Wright. Soltanto a pensarci mi fa sentire vecchio. Il motore non aveva un avviamento elettrico. Mentre si avviava dalla cabina, qualcuno da terra doveva afferrare l'elica e farla girare con forza, fino a che il motore non iniziava a girare da solo. Ogni avviamento era un momento di entusiasmo e coraggio. Una volta in aria, era chiaro che il Piper Cub non era fatto per la velocità. Infatti, se c'era un forte vento frontale, sembrava che non si avanzasse affatto. Ricordo di aver sorvolato un'autobahn tedesca con mio figlio adolescente e le macchine sotto di noi ci superavano senza sforzo. Ma quanto amavo quel piccolo aereo. Era il modo perfetto per provare la meraviglia e la bellezza del volo. Si poteva sentire, odorare, gustare e vedere che cosa volesse dire volare. I fratelli Wright espressero la sensazione con queste parole: non c'è niente che assomiglia a quello che gli aviatori provano quando si librano nell'aria su grandi ali bianche. Quest'anno, invece, ho avuto l'onore di volare su un sofisticato caccia F-18 con i famosi Blue Angels, il team di volo acrobatico della Marina degli Stati Uniti. È stato come volare fra i meandri della memoria, perché esattamente 50 anni fa, quasi nello stesso giorno, ho completato il mio addestramento come pilota di caccia dell'aviazione. Naturalmente l'esperienza di volo sull'F-18 è stata completamente diversa da quella sul Piper Cub. Mi ha mostrato la bellezza di un volo più dinamico. È stato come applicare le leggi dell'aerodinamica in modo più perfetto. Ma volare con i Blue Angels mi ha anche fatto ricordare rapidamente che essere un pilota di caccia è cosa da giovani. Per citare di nuovo i fratelli Wright, più di qualsiasi altra cosa, la sensazione del volo è una sensazione di pace perfetta, mescolata a un'eccitazione che prosciuga completamente i nervi. Inoltre, volare con i Blue Angels mi ha suggerito in modo totalmente diverso di avere degli angeli attorno a noi che ci sostengono. Se mi doveste chiedere quale di queste due esperienze mi è piaciuta di più, non saprei cosa rispondere. Per alcuni aspetti, ovviamente, sono state, a dir poco, molto diverse. Eppure, per altri aspetti, sono state molto simili. Sia nel Piper Cub che sull'F-18 ho provato l'entusiasmo, la bellezza e la gioia del volo. In entrambi ho sentito la chiamata del poeta a recidere i tenaci vincoli della terra e danzare lietamente nei cieli suoli d'argento. Ora potreste chiedervi che cosa hanno a che fare queste due esperienze di volo completamente diverse con la nostra riunione di oggi, con il sacerdozio che abbiamo, l'onore di detenere o con il servizio che amiamo così tanto offrire. Fratelli, non è forse vero che le nostre esperienze personali di servizio nel sacerdozio possono essere tutte diverse? È come dire che alcuni di voi volano su un F-18, mentre altri volano su un Piper Cub. Alcuni di voi vivono in rioni e pali in cui tutti gli incarichi dall'assistente del capogruppo dei sacerdoti al segretario del quorum dei diaconi, sono ricoperti da un detentore attivo del sacerdozio. Voi avete il privilegio di far parte di un'organizzazione di rione completa. Altri voi vivono in zone del mondo dove c'è solo un piccolo gruppo di membri della Chiesa e di detentori del sacerdozio. Forse vi sentite soli e oppressi dal peso di tutto quello che bisogna fare. Forse dovete metterci molto impegno personale per avviare il motore del servizio del sacerdozio. A volte può sembrarvi che il vostro ramo, rione, non stia affatto progredendo. Ma nonostante le vostre responsabilità o le circostanze, voi ed io sappiamo che c'è sempre una gioia particolare che deriva dal servizio devoto nel sacerdozio. A me è sempre piaciuto volare, che fosse su un Piper Cub o un F-18 o qualsiasi altro aereo. Quando ero sul Piper Cub non mi lamentavo della scarsa velocità. Quando ero sull'F-18 non borbottavo quando la pressione delle manovre acrobatiche rivelava senza pietà l'evidenza della mia età avanzata. Sì, c'è sempre qualcosa di imperfetto in ogni circostanza. Sì, è facile trovare cose di cui lamentarsi. Ma, fratelli, noi deteniamo il santo sacerdozio secondo l'ordine del Figlio di Dio. A ognuno di noi sono state imposte le mani sul capo e abbiamo ricevuto il sacerdozio di Dio. Ci sono state date l'autorità e la responsabilità di agire nel suo nome come suoi servitori sulla terra, che sia in grandi rioni o in piccoli rami. Siamo chiamati a servire, a benedire e ad agire in ogni cosa per il bene di tutti quelli che vi vengono affidati. Potrebbe esserci qualcosa di più entusiasmante? Cerchiamo di comprendere, di apprezzare e di sentire la gioia del servizio nel sacerdozio. Il mio amore per il volo ha influenzato il corso di tutta la mia vita, ma per quanto invigorenti e piacevoli fossero le mie esperienze come pilota, quelle come membro di questa Chiesa sono state molto più profonde e molto più gioiose. Nell'immergermi nel servizio nella Chiesa, ho sentito il potere di Dio onnipotente, come pure la sua tenera misericordia. Come pilota ho toccato i cieli. Come membro della Chiesa ho sentito l'abbraccio del cielo. Ogni tanto mi manca la cabina di pilotaggio, ma servire insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle nella Chiesa mi ripaga facilmente, potendo assaporare la sublime pace e la gioia che scaturiscono dall'essere una piccola parte di questa grande causa e opera, non vorrei rinunciarvi per nulla al mondo. Oggi siamo riuniti come grande corpo del sacerdozio. È una gioia e un onore sacro servire il Signore e i nostri simili, offrire il meglio di noi stessi alla nobile causa di sollevare gli altri e edificare il regno di Dio. Sappiamo e comprendiamo che il sacerdozio è il potere eterno e l'autorità di Dio. Possiamo facilmente ripetere questa definizione a memoria. Ma comprendiamo veramente il significato di quanto stiamo dicendo? Lasciate che ve lo ripeta. Il sacerdozio è il potere eterno e l'autorità di Dio. Pensateci. Mediante il sacerdozio, Dio ha creato e governa i cieli e la terra. Mediante questo potere, Egli redime ed esalta i Suoi figli, facendo avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Il sacerdozio, come ha spiegato il profeta Joseph Smith, è il canale per mezzo del quale l'Onnipotente cominciò a rivelare la sua gloria al principio della creazione di questa terra. è lo strumento con cui egli ha continuato a rivelare se stesso ai figli degli uomini fino al tempo presente. È il mezzo con cui egli farà conoscere i suoi scopi fino alla fine del tempo. Il nostro onnipotente Padre Celeste ha affidato l'autorità del sacerdozio a noi, esseri mortali, che per definizione siamo fallaci e imperfetti. Ci onora con l'autorità di agire nel suo nome, per la salvezza dei suoi figli. Con questo potere siamo autorizzati a predicare il Vangelo, ad amministrare le ordinanze di salvezza, ad assistere nell'edificazione del regno di Dio sulla terra e a benedire la nostra famiglia e i nostri simili. Questo è il sacro sacerdozio che deteniamo. Il sacerdozio o qualsiasi sua responsabilità non può essere acquistato o preteso. L'utilizzo del potere del sacerdozio non può essere influenzato, dominato o imposto da posizione, ricchezza o influenza. È un potere spirituale che opera secondo le leggi del cielo. Proviene dal grande Padre Celeste di tutti noi. Il suo potere può essere controllato e guidato soltanto tramite principi di rettitudine e non di ipocrisia. Cristo è la fonte di tutta la vera autorità e di tutto il vero potere sulla terra. Sua è l'opera alla quale abbiamo l'onore di partecipare. E nessuno può contribuire a quest'opera, salvo che sia umile e pieno d'amore, e abbia fede, speranza e carità, e sia temperante in tutto, in qualunque cosa venga affidata alle sue cure. Non agiamo per un guadagno personale, ma piuttosto cerchiamo di rendere servizio e di edificare il prossimo. Non dirigiamo con la forza, ma per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza, e con amore non finto. Il sacerdozio di Dio Onnipotente è a disposizione degli uomini degni ovunque siano, a prescindere dalle origini, dalle circostanze umili, dalla prossimità o dalla lontananza del luogo in cui vivono. È disponibile senza soldi e senza alcun costo terreno. Per parafrasare l'antico profeta Isaia, tutti coloro che hanno sete possono venire alla sorgente, non serve denaro per venire e mangiare. Grazie all'eterna e incommensurabile espiazione del nostro Salvatore Gesù Cristo, il sacerdozio di Dio può essere disponibile anche se nel passato avete compiuto passi falsi o siete stati indegni. Attraverso il processo raffinatore e purificatore del pentimento potete alzarvi e splendere. Grazie all'amore infinito e misericordioso del nostro Salvatore e Redentore, potete alzare gli occhi, diventare puri e degni, e figli retti e nobili di Dio, degni di detenere il più sacro sacerdozio di Dio Onnipotente. Provo una certa tristezza per coloro che non afferrano e non apprezzano la meraviglia e il privilegio del sacerdozio. Sono come i passeggeri di un aereo che perdono tempo a lamentarsi della dimensione del pacchetto di noccioline mentre si librano nell'aria più in alto delle nuvole. Il re dell'antichità avrebbero dato tutto ciò che possedevano per poterlo provare anche una sola volta. Fratelli, è una benedizione essere gli umili detentori di questa grande autorità e di questo grande potere. Alziamo gli occhi per vedere, per riconoscere e per accettare questa opportunità per ciò che è veramente. Grazie al servizio del sacerdozio reso in rettitudine, con amore e con devozione, potremo provare il vero significato della rivelazione. Andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. Abbracciamo e comprendiamo la meraviglia e il privilegio del sacerdozio. Accettiamo e amiamo i compiti che ci viene chiesto di svolgere nella nostra casa e nelle nostre unità della Chiesa. Non importa quanto grandi o piccole siano. Cresciamo costantemente nella rettitudine, nella dedizione nel servizio nel sacerdozio. Troviamo la gioia del servizio nel sacerdozio. Lo possiamo fare meglio se mettiamo in pratica i principi della conoscenza, dell'obbedienza e della fede. Questo significa che prima di tutto dobbiamo conoscere e interiorizzare la dottrina del sacerdozio che si trova nella parola rivelata di Dio. È importante comprendere le alleanze e i comandamenti sui quali opera il sacerdozio. Poi siamo saggi e agiamo costantemente con onore secondo questa conoscenza acquistata. Se obbediamo alle leggi di Dio, discipliniamo la nostra mente e il nostro corpo e conformiamo le nostre azioni ai modelli di rettitudine insegnati dai profeti, proveremo la gioia del servizio nel sacerdozio. Infine, rendiamo più profonda la nostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo. Prendiamo su di noi il suo nome e impegniamoci ogni giorno a camminare sul sentiero dei discepoli. Facciamo sì che le nostre opere rendano perfetta la nostra fede. Come discepoli possiamo essere resi perfetti un passo alla volta, rendendo servizio alla famiglia, ai nostri simili e a Dio. Quando rendiamo servizio nel sacerdozio con tutto il nostro cuore, le nostre facoltà e la nostra mente, riceviamo la promessa di conoscenza, di pace e di doni spirituali sublimi. Se onoriamo il Santo Sacerdozio, Dio onorerà a noi e noi potremo stare senza biasimo dinanzi a Lui all'ultimo giorno. Prego perché possiamo avere sempre gli occhi per vedere e un cuore per sentire la meraviglia e la gioia del sacerdozio del nostro grande e potente Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono grato di questa opportunità di essere qui a questa sessione del sacerdozio. E sono grato per questi splendidi insegnamenti e testimonianze. Mi riporta alla mia gioventù. Penso ai diaconi che stanno ascoltando questi discorsi. Ed è bello che vengano così incoraggiati a crescere nel sacerdozio. Mi fa pensare alla mia propria esperienza personale. Mi rendo conto che tutto quello che ho raggiunto e fatto come sacerdote è grazie agli individui che hanno visto qualcosa in me e mi hanno aiutato a crescere. Come padre, quando ero un giovane padre, pregai per sapere quale contributo potevano apportare i miei figli al regno di Dio. Per quanto riguarda i maschi, sapevo che potevano avere opportunità grazie al sacerdozio. Riguardo alle femmine, sapevo che avrebbero reso servizio rappresentando il Signore e tutti avrebbero svolto la sua opera. Sapevo che ciascuno di loro era un individuo a sé e quindi il Signore avrebbe dato a ognuno doni specifici da usare. Non posso dire nel dettaglio a ogni padre e a ogni dirigente dei giovani qual è la cosa migliore da fare, ma posso promettervi che li benedirete aiutandoli a riconoscere i doni spirituali con i quali sono nati. Ogni persona è diversa e ha un contributo diverso da dare. Nessuno è destinato a fallire. Quando cercherete la rivelazione per vedere i doni che Dio vede in loro, riceverete la benedizione di dare loro una visione migliore del servizio che possono rendere. Grazie alla vostra guida, coloro che dirigete saranno in grado di immaginare, di desiderare e di credere di poter raggiungere il loro pieno potenziale nel servizio nel regno di Dio. Riguardo ai miei figli, pregai per sapere tramite rivelazione come potevo aiutare ognuno di loro a prepararsi per occasioni specifiche di servire Dio. E dopo tentai di aiutarli a visualizzarle, a sperare e a fare in modo che si verificassero. Ho donato a ogni figlio maschio una tavola su cui ho inciso una citazione del versetto che descriveva i suoi doni speciali e un'immagine che li rappresentava. Sotto l'immagine e il messaggio ho inciso la data del battesimo e dell'ordinazione agli uffici del sacerdozio e la sua altezza misurata il giorno di ogni evento. Descriverò le tavole che incisi per ogni figlio per aiutarlo a vedere i suoi doni spirituali e in che modo poteva contribuire all'opera del Signore. Potete essere ispirati a riconoscere, come feci io, i doni specifici e le occasioni uniche per ognuno dei giovani che amate. Quando il mio figlio maggiore divenne diacono e Aquila Scout, pensando a lui e al suo futuro, mi venne in mente l'immagine di un'aquila. Vivevamo in Idaho, alle pendici del monte South Teton, su cui salimmo insieme, e da cui guardammo le aquile alzarsi in volo. Quell'immagine nella mia mente mi suggerì le parole di Isaia. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. I giovani s'affaticano e si stancano. I giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. S'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non s'affaticano. Infatti, ci eravamo fermati poco prima di giungere in cima alla South Teton perché mio figlio si era stancato. Disse: sarò dispiaciuto per sempre del fatto che non siamo riusciti ad arrivare in cima. Continua tu, non voglio che tu rimanga deluso. Risposi: io non sarò mai deluso. E tu non sarai mai dispiaciuto. Ricorderemo per sempre che siamo saliti fin quassù insieme. In cima alla sua tabella della statura incisi un'aquila. E l'iscrizione: su ali d'aquila. Durante la sua missione, mio figlio crebbe più di quanto avrei mai immaginato possibile. Affrontò difficoltà che andavano ben oltre le sue capacità. È possibile che il Signore stia aiutando il ragazzo che ora voi sostenete, come aiutò mio figlio a predicare il Vangelo in una lingua difficile, più di quanto io avessi ritenuto possibile. Se cercherete di far percepire a ogni giovane uomo le opportunità legate al suo sacerdozio, vi prometto che il Signore vi dirà tutto quello che dovete sapere. Il ragazzo potrebbe avere un potenziale persino superiore a quello che il Signore vi rivelerà. Aiutatelo a puntare in alto. Il giovane che incoraggiate può sembrare troppo timido per essere un servitore possente nel sacerdozio. Da bambino, uno dei miei figli era così timido da non riuscire a parlare ai commessi dei negozi. Mentre pregavo riguardo al suo futuro nel sacerdozio, ero preoccupato. Mi venne in mente un versetto in Proverbi. L'empio fugge, senza che alcuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leone. Sulla sua tavola incisi: sicuro come un leone,
e sotto l'immagine di una grande testa di leone. In missione e negli anni che seguirono, egli realizzò la speranza contenuta nella mia incisione. Mio figlio, che una volta era timido, predicò il Vangelo con grande convinzione e affrontò i pericoli con coraggio. Si espresse al meglio nelle sue responsabilità quale rappresentante del Signore. Questo può succedere per il giovane di cui siete il dirigente. Dovete rafforzare la sua fiducia nel fatto che il Signore può trasformarlo in un servitore più coraggioso del ragazzo timido che vedete ora. Sappiamo che il Signore rende coraggiosi i suoi servitori. Il ragazzino che vide Dio Padre e suo figlio Gesù Cristo in un bosco fu trasformato in un gigante spirituale. Parley Pratt ne fu testimone quando il profeta Joseph Smith rimproverò le vili guardie che li trattenevano in carcere. L'anziano Pratt scrisse: «Improvvisamente egli si alzò e parlò con voce di tuono, come un leone ruggente, gridando, per quanto posso ricordare, le seguenti parole: «Silenzio, voi demoni dell'inferno, nel nome di Gesù Cristo vi comando di tacere. Non sopporterò per un solo altro istante il vostro linguaggio. Cessate di parlare in questo modo, oppure o io o voi moriremo in questo istante». Riguardo a quell'esperienza, l'anziano Pratt scrisse: «Soltanto una volta ho veduto la dignità e la maestà. Stava in catene, a mezzanotte, in una cella, in un oscuro villaggio del Missouri. Il Signore darà ai Suoi servitori retti l'opportunità di essere coraggiosi come leoni quando parleranno nel Suo nome e quali testimoni del Suo sacerdozio. Un altro figlio aveva moltissimi amici che cercavano spesso la sua compagnia, anche quando era piccolo. Faceva amicizia con gli altri facilmente. Quando provai a immaginare il suo contributo nel regno di Dio, sentì che avrebbe avuto il potere di avvicinare le persone nell'amore e nell'unità. Ciò mi portò al racconto, contenuto in Dottrina Alleanze, che descrive gli sforzi degli anziani del sacerdozio di edificare Sion nel Missouri e le lodi degli angeli che videro il loro contributo. Ciò richiese un grande sacrificio. La rivelazione in Dottrina Alleanze dice: «Non di meno, beati voi, poiché la testimonianza che avete portata è registrata in cielo per essere osservata dagli angeli, ed essi si rallegrano per voi, e i vostri peccati vi sono perdonati». Sulla tavola di mio figlio incisi: «Gli angeli si rallegrano per te». La grande abilità di questo figlio di riunire e influenzare la gente si estese ben oltre il periodo scolastico. Con i suoi colleghi detentori del sacerdozio organizzò attività di palo che diedero ai giovani della sua zona la fede per resistere e persino trionfare nelle situazioni difficili. Mentre rafforzava la fede di quei giovani, maschi e femmine, contribuì a edificare avamposti di Sion nei centri urbani d'America. Nell'incisione misi angeli che suonavano le trombe. Non è esattamente il modo in cui lo fece, ma era più facile da incidere rispetto a un grido. Quando i detentori del sacerdozio di tutto il mondo edificano Sion nei rispettivi rioni, pali e missioni, gli angeli gioiscono. E gioiranno per i giovani uomini e le giovani donne che aiutate a edificare Sion ovunque essi siano e in qualsiasi circostanza possano trovarsi. Sion è il risultato di persone legate dall'alleanza e dall'amore. Vi invito ad aiutare i vostri giovani a farne parte. Per uno dei miei figli fui spinto a incidere un sole e le parole della preghiera di intercessione del Salvatore: «Questa è la vita eterna». Giunto quasi alla fine del suo ministero terreno, il Salvatore pregò suo padre: «E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e quello che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai mandato a fare». Mio figlio ha svolto il servizio del sacerdozio in 3 continenti, ma cosa più importante, a casa sua e per la sua famiglia. Ha pianificato la sua vita in funzione di esse. Lavora vicino a casa e ci torna spesso per pranzare insieme alla moglie e ai figli più piccoli. Lui e la sua famiglia vivono a pochi passi da me e dalla sorella Eyring e si prendono cura del nostro giardino come se fosse il loro. Questo figlio
non vive solo per qualificarsi per la vita eterna, ma per vivere circondato per l'eternità da familiari grati. Vita eterna significa vivere in unità, come famiglia, con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La vita eterna è possibile solo grazie alle chiavi del sacerdozio di Dio, il quale fu restaurato mediante il profeta Joseph Smith. Incoraggiare i giovani che dirigete a tenere in mente questo obiettivo è il regalo più grande che possiate fare loro. Lo farete tramite l'esempio nella vostra famiglia. Coloro che dirigete potrebbero non avere una famiglia nella Chiesa, ma vi esorto ad aiutarli a sentirne e a volerne l'amore da entrambi i lati del velo. Le tavole con l'altezza che ho descritto sono solo un modo per aiutare i giovani a intravedere la grandezza che Dio vede in loro e il servizio peculiare che Egli sta preparando affinché lo svolgano. Egli vi aiuterà a capire come farlo per i vostri figli o per gli altri giovani. Ma quando cercherete in preghiera di intravedere voi stessi questo futuro per comunicarlo al giovane, allora saprete che Dio ama ognuno dei suoi figli individualmente e vede doni grandi e unici in ciascuno di loro. Come padre, ho avuto la benedizione di vedere un grande futuro nel regno di Dio sia per le mie figlie sia per i miei figli. Quando ho cercato una guida in preghiera, mi è stato mostrato un modo per aiutare le mie figlie a riconoscere la fiducia che Dio ha posto in loro come servitrici in grado di edificare il suo regno. Quando le mie figlie erano piccole, vidi che potevamo aiutare gli altri a sentire l'amore delle persone decedute, di generazione in generazione. Sapevo che l'amore deriva dal servizio e ispira la speranza di avere la vita eterna. Così intagliammo taglieri sui quali ponemmo una pagnotta di pane fatto in casa e andammo insieme a consegnare la nostra offerta a vedove, vedovi e famiglie. La frase che intagliai in ogni tagliere fu «J'aime et j'espère», che in francese vuol dire «amo e spero». La prova dei loro doni spirituali unici non si notò solo sui taglieri che intagliai, ma con più chiarezza mentre distribuivamo a coloro che ne avevano bisogno, che provassero dolore o soffrissero per la mancanza di un caro, a garanzia del fatto che l'amore del Salvatore e la sua ispezione potevano produrre un perfetto fulgore di speranza. Questa è la vita eterna per le mie figlie e per ognuno di noi. Magari state pensando, fratello Aaron, stai dicendo che devo imparare a intagliare? La risposta è no. Ho imparato a intagliare solo grazie all'aiuto di un mentore gentile e di talento, l'allora anziano Boyd Packer. Quel poco che ho imparato può essere attribuito al suo grande dono come intagliatore e alla sua pazienza come insegnante. Solo il cielo può fornire un simile mentore, ma esistono molti modi in cui potete influenzare il cuore dei figli senza intagliare per loro tavole di legno. Per esempio, le nuove tecnologie di comunicazione permettono di condividere messaggi di fede e speranza, pur essendo molto lontani, in modo istantaneo e con poca o nessuna spesa. Mia moglie mi aiuta a farlo ogni sera. Iniziamo col parlare al telefono con i nostri nipoti. Chiediamo loro di condividere storie di successo personale e di servizio reso. Li invitiamo anche a inviare foto delle attività della giornata. Usiamo le foto per illustrare alcuni paragrafi di testo. Aggiungiamo uno o due versetti del Libro di Mormon. Forse Nefi e Mormon non sarebbero molto colpiti dalla qualità di ciò che scriviamo o dal poco sforzo richiesto per creare quello che chiamiamo diario di famiglia, le piccole tavole. Ma io e la sorella Eyring siamo benedetti per il nostro impegno. Ci sentiamo ispirati nella scelta dei passi delle scritture e dei brevi messaggi di testimonianza che scriviamo e vediamo la prova nella vita dei nostri nipoti, perché il loro cuore si volge a noi e al Salvatore. Ci sono altri modi per arrivare agli altri. Ne state già utilizzando molti. L'abitudine di pregare e di leggere le scritture come famiglia creerà ricordi più duraturi e mutamenti di cuore più grandi di quanto possiate immaginare adesso. Anche le attività apparentemente temporali, come assistere a un evento sportivo o guardare un film, possono influenzare il cuore di un figlio. Ciò che importa non è l'attività, ma i sentimenti che si provano nello svolgerla. Ho scoperto un test efficace per individuare le attività che potrebbero fare una grande differenza nella vita di una persona giovane. Consiste nel far sì che siano i giovani stessi a suggerire l'attività in base a un interesse che pensano sia giunto loro come dono da Dio. So che è possibile per esperienza personale. Quando diventai diacono, all'età di 12 anni, vivevo in New Jersey, a 80 chilometri dalla città di New York. Sognavo di essere un grande giocatore di baseball. Mio padre acconsentì a portarmi a vedere una partita che si giocava nel vecchio e storico Yankee Stadium, nel Bronx. Riesco ancora a vedere Joe DiMaggio, che colpisce la palla e segna un fuoricampo nelle tribune di centro, con mio padre seduto accanto a me. L'unica volta che andammo insieme a vedere una partita di baseball di Serie A. Ma fu un altro giorno con mio padre a influenzare la mia vita per sempre. Egli mi portò dal New Jersey a Salt Lake City, a casa di un patriarca ordinato. Non avevo mai visto quell'uomo. Mio padre mi lasciò sulla porta di casa sua. Il patriarca mi fece sedere, pose le mani sul mio capo e pronunciò una benedizione che includeva la dichiarazione del desiderio più grande del mio cuore. Disse che ero uno di quelli di cui era stato detto: «Beati quelli che si adoperano alla pace». Ero così sorpreso dal fatto che un estraneo potesse conoscere il mio cuore da aprire gli occhi per vedere la stanza nella quale stava avvenendo un tale miracolo. Quella benedizione sulle mie possibilità ha influenzato la mia vita, il mio matrimonio e il mio servizio nel sacerdozio. In base alla mia esperienza e ciò che ne è seguito, posso attestare quanto segue. Poiché non tutti ricevono ogni dono, poiché vi sono molti doni, e ad ogni uomo è accordato un dono dallo Spirito di Dio. Grazie al fatto che il Signore mi ha rivelato un dono, ho potuto riconoscere, preparandomi, le occasioni di esercitarlo per benedire le persone che amo e che servo. Dio conosce i nostri doni. Il mio invito per voi e per me è pregare per conoscere i doni che ci sono stati fatti, per conoscere come svilupparli e per riconoscere le opportunità che Dio ci fornisce per servire gli altri. Soprattutto, prego affinché siate ispirati ad aiutare gli altri a scoprire i loro doni speciali ricevuti da Dio per servire. Vi prometto che se chiederete, riceverete la benedizione di aiutare ad elevare gli altri al loro pieno potenziale nel servizio di quelli che dirigono e amano. Nel nome di Gesù Cristo, vi testimonio che Dio vive. Questo è il sacerdozio di Dio. E Dio ci ha preparati con doni speciali per servirlo, al di là delle nostre più grandi speranze. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, siamo felici della vostra partecipazione questa sera. Ringraziamo inoltre il coro del sacerdozio di Melchisedec per la musica ispiratrice che ci ha offerto e tutti coloro che hanno contribuito a preparare questa riunione. Ora avremo la benedizione di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson. Dopo il suo discorso, il coro canterà «O speranza di Israele». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Patrick Caron, dei 70.
My dear brethren,
miei cari fratelli, due volte l'anno, quando ci riuniamo per ascoltare messaggi ispirati, questo magnifico centro delle conferenze viene riempito completamente dal sacerdozio di Dio. C'è uno spirito meraviglioso che permea la riunione generale del sacerdozio della Chiesa. Questo spirito emana dal centro delle conferenze ed entra in ogni edificio in cui si riuniscono i figli di Dio. Sicuramente stasera abbiamo sentito questo spirito. Molti anni fa, prima che venisse costruito questo bel centro delle conferenze, un uomo in visita alla piazza del Tempio a Salt Lake City partecipò a una sessione della conferenza generale nel tabernacolo. Ascoltò i messaggi dei fratelli, prestò attenzione alle preghiere, ascoltò la bella musica del coro del tabernacolo. Rimase stupito dalla magnificenza dell'organo del tabernacolo. Al termine della riunione, qualcuno lo sentì dire: «Darei tutto ciò che ho, se potessi sapere che quello che hanno detto oggi gli oratori è vero». In pratica stava dicendo: «Vorrei tanto avere una testimonianza del Vangelo». Non c'è assolutamente nulla in questo mondo che offra maggiore conforto e felicità di una testimonianza della verità. Pur a diversi livelli, credo che tutti gli uomini o i giovani presenti stasera abbiano una testimonianza. Se sentite di non avere ancora una testimonianza così profonda come vorreste, vi prego di impegnarvi a raggiungere quel livello di testimonianza. Se invece è forte e profonda, impegnatevi affinché resti tale. Quanto siamo benedetti di avere una conoscenza della verità. Il mio messaggio stasera, fratelli, è che ci sono innumerevoli persone che attualmente hanno una testimonianza piccola o non ce l'hanno per nulla. Si tratta di persone che potrebbero e vorrebbero ricevere tale testimonianza se solo noi ci impegnassimo a condividere la nostra e ad aiutarli a cambiare. Talvolta noi possiamo offrire l'incentivo a cambiare. Prima di tutto parlo dei membri che in questo momento non sono pienamente attivi nel Vangelo. Molti anni fa, a una conferenza di area tenutasi a Helsinki, in Finlandia, ascoltai un messaggio potente, memorabile e motivante durante una sessione per madri e figlie. Non ho mai dimenticato quel messaggio, anche se sono passati 40 anni da quando l'ho sentito. Tra i tanti principi che l'oratrice trattò, ella disse che una donna ha bisogno di sentirsi dire che è bella. Una donna ha bisogno di sentirsi dire che è bella. Ha bisogno che le venga detto che è apprezzata. Ha bisogno di sentirsi dire che è utile. Fratelli, so che gli uomini sono molto simili alle donne sotto questo aspetto. Abbiamo bisogno di sentirci dire che valiamo qualcosa, che siamo capaci e utili. Abbiamo bisogno che ci venga offerta un'opportunità per servire. Riguardo a quei membri che hanno smesso di essere attivi o che si tirano indietro e non si impegnano per esserlo, noi possiamo cercare, mediante la preghiera, alcuni modi per poterli toccare. Chiedere loro di rendere servizio in alcuni incarichi potrebbe essere l'incentivo di cui hanno bisogno per tornare alla piena attività. Ma i dirigenti che potrebbero aiutarli così a volte sono riluttanti a farlo. Dobbiamo ricordare che le persone cambiano. Possono abbandonare le cattive abitudini. Possono pentirsi delle loro trasgressioni. Possono detenere degnamente il sacerdozio. E possono servire il Signore diligentemente. Vorrei darvi alcuni esempi. Quando divenni membro del Quorum dei 12 Apostoli, ebbi l'occasione di accompagnare il presidente N. Eldon Tanner, un consigliere del presidente David O. McKay, a una conferenza di Palo ad Alberta, in Canada. Durante la riunione, il presidente di Palo lesse i nomi di 4 fratelli che si erano qualificati per essere ordinati anziani. Il presidente Tanner li conosceva, perché aveva vissuto in quella zona. Ma il presidente Tanner li conosceva e li ricordava come erano prima. E non sapeva che erano cambiati e che si erano qualificati appieno per diventare anziani. Il presidente di Palo lesse il nome del primo uomo e gli chiese di alzarsi. Il presidente Tanner mi sussurrò: «Guardalo, guardalo! Non avrei mai pensato che potesse farcela». Il presidente di Palo lesse il nome del secondo uomo e lui si alzò. Il presidente Tanner si rivolse di nuovo a me e manifestò il suo stupore. Fu lo stesso per tutti i 4 fratelli. Dopo la riunione, io e il presidente Tanner ci congratulammo con questi 4 fratelli. avevano dimostrato che gli uomini possono cambiare. Durante gli anni 40 e 50, un secondino di una prigione americana, Clinton Duffy, divenne famoso per i suoi sforzi di riabilitare gli uomini nella sua prigione. Un critico gli disse: «Non sa che i lupi perdono il pelo ma non il vizio?» Il secondino Duffy rispose: «Dovrebbe sapere che io non lavoro con i lupi, lavoro con gli uomini. E gli uomini cambiano ogni giorno». Molti anni fa ho avuto la possibilità di servire come presidente della missione canadese. C'era un ramo con poco sacerdozio. C'era sempre un missionario a presiedere al ramo. Ricevetti l'impressione che doveva esserci un membro del ramo a presiedere. C'era un membro adulto del ramo che era un diacono nel sacerdozio di Aronne, ma non frequentava abbastanza per essere avanzato nel sacerdozio. Mi sentii ispirato a chiamarlo come presidente di ramo. Ricorderò sempre il giorno in cui l'intervistai. Gli dissi che il Signore mi aveva ispirato a chiamarlo come presidente di ramo. Dopo molte proteste da parte sua e molto incoraggiamento da parte di sua moglie, disse che avrebbe servito. Lo ordinai sacerdote. Per quell'uomo fu l'inizio di un nuovo giorno. Mise velocemente in ordine la sua vita e mi assicurò che avrebbe obbedito ai comandamenti come avrebbe dovuto. In pochi mesi fu ordinato anziano. In seguito lui e sua moglie andarono al tempio e furono suggellati. I loro figli svolsero la missione e si sposarono nella casa del Signore. A volte far sapere ai nostri fratelli che abbiamo bisogno di loro e che sono importanti può aiutarli a fare quel passo verso l'impegno e la piena attività. Questo può essere vero per i detentori del sacerdozio di qualsiasi età. Abbiamo la responsabilità di dar loro la possibilità di vivere come dovrebbero. Possiamo aiutarli a superare le loro debolezze. Dobbiamo sviluppare la capacità di vedere gli uomini non come sono attualmente, ma come possono diventare quando ricevono la testimonianza del Vangelo di Cristo. Sono stato a una riunione a Leadville, in Colorado. Leadville si trova a un'altitudine di oltre 3.000 metri. Ricordo quella riunione particolare a causa dell'altitudine, ma anche per quello che successe quella sera. Erano presenti solo pochi detentori del sacerdozio. Come per il ramo nella missione canadese, anche quel ramo era sempre stato presieduto da un missionario. Quella fu una bella riunione, ma mentre cantavamo l'inno di chiusura, mi giunse l'ispirazione che ci doveva essere un membro del luogo come presidente di ramo. Mi voltai verso il presidente della missione e chiesi: «Non c'è qui qualcuno che possa presiedere? Qualcuno del luogo?» Lui mi rispose: «Non che io sappia». Durante il canto dell'inno guardai attentamente gli uomini seduti nelle prime tre file. La mia attenzione sembrava fermarsi su uno dei fratelli. Dissi al presidente di missione: «Lui non potrebbe servire come presidente di ramo?» Mi rispose: «Non lo so, forse sì». Dissi: «Presidente, andrò nella stanza accanto con quell'uomo e lo intervisterò. Dopo l'inno di chiusura, lei parli fino a quando torniamo». Quando tornammo nella sala della riunione, il presidente di missione terminò la sua testimonianza e io presentai il fratello come nuovo presidente di ramo. Da quel giorno, Leadville in Colorado ha sempre avuto un membro del luogo a dirigere l'unità. Lo stesso principio, fratelli, si applica a coloro che non sono ancora membri. Dobbiamo sviluppare la capacità di vedere gli uomini non come sono, ma come possono diventare una volta diventati membri della Chiesa. Quando avranno una testimonianza del Vangelo, e saranno in armonia con i suoi insegnamenti. Nell'anno 1961 fu tenuta una conferenza mondiale per i presidenti di missione e tutti i presidenti di missione della Chiesa vennero a Salt Lake City per le riunioni. Io venni a Salt Lake City dalla mia missione a Toronto. In una particolare riunione, N. Eldon Tanner, che allora era assistente al Quorum dei Dodici, era appena tornato dalla sua prima esperienza in cui aveva presieduto le missioni di Gran Bretagna ed Europa occidentale. Parlò di un missionario che era stato il missionario di maggior successo tra tutti quelli che avesse mai intervistato. Mentre lo intervistava, gli disse: immagino che tutte le persone che ha battezzato fossero dei riferimenti di membri della Chiesa. Il giovane rispose: no, li abbiamo trovati bussando alle porte. Il fratello Tanner gli chiese che cosa c'era di diverso nel suo approccio, perché aveva avuto tanto successo mentre gli altri non c'erano riusciti. Il giovane rispose che cercava di battezzare tutte le persone che incontrava. Disse che se bussando a una porta vedeva un uomo che fumava un sigaro, con abiti vecchi e non interessato a niente, soprattutto alla religione, se lo immaginava in una situazione completamente diversa. Nella sua mente lo vedeva rasato e vestito con una camicia bianca e pantaloni bianchi. Vedeva se stesso condurre quell'uomo nelle acque del battesimo. Poi aggiunse: quando immagino così una persona, riesco a trasmetterle la mia testimonianza in un modo che tocca il suo cuore. Abbiamo la responsabilità di vedere i nostri amici, i nostri colleghi e i nostri vicini in questo modo. Ripeto che abbiamo il compito di vedere le persone non come sono, ma piuttosto come possono diventare. Vi prego di pensare a loro in questo modo. Fratelli, il Signore ci ha parlato dell'importanza di questo sacerdozio che deteniamo. Ci ha detto che lo riceviamo tramite una promessa e un'alleanza. Ci ha detto di essere fedeli e leali in tutto ciò che riceviamo e che abbiamo la responsabilità di tener fede a questa alleanza fino alla fine. Allora, tutto quello che il Padre ha ci sarà dato. Coraggio è il termine che dobbiamo tenere vicino al nostro cuore. Coraggio di voltare le spalle alla tentazione. Coraggio di levare la nostra voce per testimoniare a tutti coloro che incontriamo, ricordando che tutti devono avere la possibilità di ascoltare il messaggio. Per molti non è facile farlo, ma possiamo credere alle parole di Paolo a Timoteo, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro. Nel maggio del 1974 ero con il fratello John H. Grover nelle isole Tonga. Avevamo un appuntamento col re di Tonga, un personaggio, e lo incontrammo in una visita formale. Ci scambiamo gli usuali convenevoli, ma prima di partire, John Grover disse qualcosa che era fuori dal normale. Disse: Vostra Maestà, dovreste veramente diventare un mormone, eppure i vostri sudditi. Allora i vostri e i loro problemi sarebbero in gran parte risolti. Il re sorrise e rispose: John Grover, forse ha ragione. Ho pensato all'Apostolo Paolo davanti al re Agrippa. Ho pensato alla risposta di re Agrippa alla testimonianza di Paolo. Per poco non mi persuadi a diventare cristiano. Il fratello Grover ebbe il coraggio di rendere testimonianza davanti a un re. Stasera, molte migliaia tra noi stanno servendo il Signore a tempo pieno come suoi missionari. In risposta a una chiamata, hanno lasciato casa, famiglia, amici e scuola per andare a servire. Coloro che non capiscono chiedono: perché rispondono così prontamente e danno volentieri così tanto? I nostri missionari potrebbero ben rispondere con le parole di Paolo, quel missionario impareggiabile di un tempo. Perché se io evangelizzo, non ho da trarne vanto, poiché necessità me ne è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Le sacre scritture non contengono proclama più importante, responsabilità più vincolante, istruzione più diretta dell'ingiunzione data dal Signore risorto quando apparve agli 11 discepoli in Galilea. Egli disse: ogni potestà m'è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Questo comandamento divino, insieme alla sua gloriosa promessa, è la nostra parola d'ordine, oggi, come lo era nel meridiano dei tempi. L'opera missionaria è una caratteristica della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Lo è sempre stata e lo sarà sempre. Come ha dichiarato il profeta Joseph Smith, dopo tutto quello che è stato detto, il dovere più grande e più importante è quello di predicare il Vangelo. Entro 2 anni, tutti i missionari a tempo pieno che stanno attualmente servendo nella Reale Armata di Dio avranno concluso il loro lavoro a tempo pieno e saranno tornati a casa dai loro cari. Coloro che li sostituiranno sono stasera tra le fila del sacerdozio d'Aronne della Chiesa. Giovani uomini, siete pronti a rispondere? Siete disposti a lavorare? Siete preparati a servire? Il presidente John Taylor ha riassunto così i requisiti. Il genere di uomini che vogliamo come latori di questo messaggio, del Vangelo, sono uomini che hanno fede in Dio, uomini che hanno fede nella loro religione, uomini che onorano il loro sacerdozio, uomini pieni dello Spirito Santo e del potere di Dio, uomini d'onore, di integrità, virtù e purezza. Fratelli, il dovere di condividere il Vangelo di Cristo ricade su ognuno di noi. Quando la nostra vita rispecchia gli standard di Dio, coloro che si trovano nella nostra sfera di influenza non si lamenteranno mai: la messa è passata, l'estate è finita e noi non siamo stati salvati. Il perfetto pastore delle anime, il missionario che redense il mondo, ci ha dato la sua divina certezza. Se accadrà che doveste faticare tutti i giorni nel gridare il pentimento a questo popolo, per portare non fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre. Ed ora, se la vostra gioia sarà grande con una sola anima che mi avete portato nel regno di mio Padre, quanto sarà grande la vostra gioia se mi portate molte anime. Di colui che proferì queste parole, io rendo testimonianza. Egli è il Figlio di Dio, il nostro Redentore e il nostro Salvatore. Penso che avremo il coraggio di tendere Prego che avremo il coraggio di tendere una mano di amicizia, la tenacia di provare e riprovare, e l'umiltà necessaria per cercare la guida del Padre nello svolgere il nostro incarico di condividere il Vangelo. Questa responsabilità ricade su ognuno di noi, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks.
Caro Padre che sei nei cieli, ti rendiamo grazie per la magnificenza di quest'inno che abbiamo ascoltato. Ti siamo grati per coloro che hanno condiviso con noi la loro preparazione. Preghiamo adesso di poter avere il coraggio, la fede e il vigore necessari per diventare quel genere di uomini che dobbiamo diventare, affinché possiamo benedire tutti nel mondo. Ti preghiamo per coloro che sono in difficoltà e preghiamo di poter essere in grado di soccorrerli. Diciamo ciò nel nome di Gesù Cristo. Amen.